Buonasera da Viviana Astazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Anthony Blinken apre alla possibilità che si arrivi a un accordo di pace in Medio Oriente. Il segretario di Stato americano, oggi in visita in Israele, ha affermato che Benjamin Netanyahu ha accettato il piano proposto da Joe Biden, ma non c'è ancora alcuna certezza sul cessate il fuoco permanente nella striscia di Gaza. La parola ora passa ad Hamas, che dovrà dare il suo ok. Apre a Chicago questa sera la convention democratica in cui Kamala Harris accetterà formalmente la candidatura alla Casa Bianca. Mentre fuori dal palazzo dedicato all'evento sfilano migliaia di persone che protestano a favore della popolazione di Gaza, in Est Europa continuano i combattimenti tra Russia e Ucraina, con Volodymyr Zelensky che rivendica la conquista di 92 località nella regione di Kursk. Nella politica italiana tiene invece banco il caso che sta montando attorno ad Arianna Meloni e alla magistratura, attaccata dal governo perché starebbe complottando contro la sorella della Premier. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo lunedì 19 agosto 2024. Occhi puntati questa sera sul Medio Oriente, dove c'è stato un faccia a faccia di 3 ore tra Benjamin Netanyahu e Anthony Blinken a Gerusalemme. Il segretario di Stato americano ha definito costruttivo l'incontro, ha detto che Netanyahu ha accettato il piano Biden per arrivare a un accordo di pace a Gaza, ma a domanda specifica sulla cessate il fuoco permanente nella striscia, lo stesso Blinken è rimasto vago. Ora tocca ad Hamas, ha detto il segretario americano. A poche ore quindi dalle nuove trattative al Cairo, al momento Israele non solo continua a rifiutare l'ipotesi di ritirarsi, ma l'esercito di Tel Aviv ha confermato di avere addirittura intensificato gli attacchi nel centro della striscia di Gaza. Ascoltiamo allora Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore ed esperto di Medio Oriente.
Gli americani, da che è iniziato il processo di pace o qualsiasi forma di trattativa fra israeliani e palestinesi, sono sempre autodefiniti gli honest brokers, cioè i mediatori equidistanti, cosa che non lo sono mai stati. Sono sempre stati più attenti alle esigenze degli israeliani che a quelle dei palestinesi. Ci sono delle distanze che sono fra le due parti, che non sono solamente legate a queste cose, questi elementi che peraltro sono importanti, perché per esempio il controllo di Filadelfia non è una cosa banale, perché è proprio attraverso Filadelfia, grazie alla corruzione dei soldati militari egiziani che in questi anni principalmente passavano le armi e tutte le strutture necessarie per Hamas per fare i famosi tunnel, ma è proprio questa totale sfiducia delle due parti l'una verso l'altra, comprensibile, ma che esiste, che vedi che sarà molto difficile riuscire ad eliminare, perché poi tra l'altro le due parti, in realtà i leader delle due parti, non hanno ancora capito con loro stessi se a loro conviene di più continuare questa guerra o invece fermarsi.
Come accennava anche Ugo Tramballi, lo sentivate, uno dei punti di rottura è tornato a essere il corridoio Filadelfia, vale a dire la striscia di terra al confine tra Egitto e Gaza, una zona estremamente delicata sia per Hamas sia per Israele. Ce ne parla Eric Salerno, giornalista e saggista, a lungo inviato proprio in Medio Oriente.
La questione è che praticamente è il confine che divide la striscia di Gaza dall'Egitto. È un confine che è stato discusso in tanti anni. Ci sono tunnel da una parte, corridoi da una parte, elettronici, non elettronici, per cercare di impedire il passaggio sia di militari che di armi dall'Egitto e entrano nella striscia di Gaza, viceversa. E ovviamente Hamas trova che quello sarebbe l'unica apertura sia di fuga se volessero scappare, ma anche per rifornirsi di armi. In questo momento non vogliono cedere su quel punto e Israele dal suo punto di vista dice quello è l'apertura pericolosa per noi, non possiamo consentire a Hamas di dirigere, di fare quello che vuole nell'unico confine che teoricamente è aperto.
Ci spostiamo a questo punto negli Stati Uniti, in particolare in Illinois. Alla Convention Democratica di Chicago oggi 2 appuntamenti importanti. All'interno innanzitutto ci sarà il discorso di Biden, il presidente uscente, fuori invece le manifestazioni dei filopalestinesi. Questa volta quindi i temi della politica estera e anzitutto del Medio Oriente saranno importanti nella corsa alla Casa Bianca. Ci racconta tutto da Chicago l'inviato Roberto Festa.
a occhio direi che ci sono circa 4-5 mila persone, la presenza della polizia è piuttosto discreta, del resto l'ordine che è venuto da agenti e guardia nazionale mobilitata dal governatore dell'Illinois è quella di evitare il più possibile scontri con i manifestanti. Ci saranno sit-in, proteste tutta la settimana, in particolare però le due manifestazioni principali sono organizzate da una sigla, March on the Democratic National Convention, una coalizione di oltre 100 gruppi, ci sono arabo-americani, pacifisti, antiimperialisti, ma anche gruppi per i diritti dei migranti, per la difesa dell'aborto e dell'identità di genere. Chiedono la fine dell'operazione militare israeliana, chiedono la revoca degli aiuti militari statunitensi a Gerusalemme e chiedono la creazione di uno Stato palestinese. Sono posizioni che verranno portate nell'arena della convention dai 30 delegati uncommitted votati durante le primarie e sono posizioni che imbarazzano il Partito Democratico nel momento in cui cerca di trasmettere un senso di unità sotto la leadership di Kamala Harris. Questa spaccatura risulterà chiara proprio stasera quando sono previsti due discorsi, quello di Hillary Clinton, rappresentante dei settori democratici tradizionalmente più vicini a Israele, e Alexandria Ocasio-Cortez, che ha definito invece la guerra israeliana un progresso verso il genocidio. Da Chicago, la Windy City, la città ventosa, probabilmente l'avete sentito anche durante il collegamento, fino allo studio.
Oggi però è stata anche un'altra giornata di combattimenti in Est Europa tra Russia e Ucraina. Nella regione russa di Kursk, Kiev ha distrutto il terzo ponte e ha costretto all'evacuazione migliaia di civili. A Kursk stiamo raggiungendo i nostri obiettivi, ha detto il presidente Zelensky. Secondo fonti filorusse, dei bombardamenti ucraini avrebbero ucciso una donna e ferito almeno 10 persone nel Donetsk. E anche in questa regione è in corso l'evacuazione dei civili, in particolare dalla città di Povrovsk, verso cui l'esercito russo sembra avvicinarsi sempre più velocemente. La città è un punto chiave per il controllo della regione e soprattutto per i rifornimenti diretti all'esercito ucraino al fronte. Cosa accadrebbe però se la Russia riuscisse a conquistarla? Lo abbiamo chiesto a Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera.
Diciamo che i russi hanno investito molte risorse, hanno perso anche molti uomini per cercare di avanzare in questa regione. La città è una città importante sotto il profilo logistico, ma non è che la conquista di una città possa cambiare il quadro delle cose. In questa fase i due contendenti possono arrivare a successi limitati, non successi decisivi che sconvolgono l'andamento totale del conflitto. Certamente sarebbe un punto importante e non a caso Mosca, come dicevo, ha schierato molte forze e adesso in queste ore ho visto che Kiev ha di nuovo invitato la popolazione civile a lasciare la città. Diciamo che entrambi i contendenti vogliono danneggiare il più possibile le reti logistiche. Anche l'operazione di Kursk, non bisogna dimenticarlo, al di là del controllo del territorio, permette agli ucraini di incidere, di disturbare, di in qualche caso paralizzare la rete logistica dei russi, in particolare la ferrovia. E stessa cosa vale per Mosca, no? nel Donetsk. Quindi insomma sono degli scontri paralleli, no? I due schieramenti si specchiano in qualche modo.
Come anticipavamo nei titoli, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato il controllo da parte delle sue truppe di oltre 1250 km quadrati e di 92 località proprio nella regione russa di Kursk. In un discorso davanti agli ambasciatori a Kiev, Zelensky ha inoltre rilanciato l'appello agli alleati a dare il via libera all'uso di armi a lunga gittata per fermare l'avanzata russa nell'est. E dalla Russia invece arriva un nuovo attacco ai media occidentali entrati a Kursk. I giornalisti internazionali sono coinvolti nell'aggressione ucraina e proteggono i crimini di Kiev, dicono dal Cremlino. Nel mirino russo sono finiti ancora una volta i giornalisti italiani, definiti un organo nazista dalla portavoce del Ministero russo degli Esteri. Particolare attenzione è stata riservata all'inviato della RAI, Ilario Piagnarelli, a causa di un suo servizio televisivo dove verrebbe intervistato un uomo con un berretto delle SS. Sono stato educato ai valori della Costituzione. Mi ha cresciuto mio nonno partigiano che non avrebbe dubbi sul distinguere tra invaso e invasore, tra chi resiste e chi occupa, ha scritto su X il giornalista in risposta alle accuse arrivate contro di lui da Mosca. Da 5 giorni invece in India sono scoppiate proteste in reazione allo stupro e all'uccisione di una giovane dottoressa di appena 23 anni nell'ospedale di Kolkata. Sono proteste a due facce. Di giorno i medici degli ospedali pubblici fanno lo sciopero per chiedere una legge che garantisca di lavorare in sicurezza nei policlinici. Di notte migliaia di persone, donne soprattutto, protestano per denunciare un governo patriarcale e difendere i diritti delle donne, appunto. Entrambi chiedono giustizia e denunciano le violenze sessuali molto frequenti nel paese. Secondo il National Crime Records Bureau sono stati denunciati addirittura 90 stupri al giorno nel solo 2022. Sentiamo Matteo Miavaldi, giornalista del Manifesto.
I manifestanti all'inizio hanno accusato il governo locale e le autorità di aver cercato di insabbiare il caso e poi alla fine sono scesi in piazza. In particolarità, queste proteste si sono sovrapposte in qualche modo anche alle celebrazioni dell'indipendenza indiana, che si è celebrata lo scorso 15 agosto, quindi diciamo che il tema della sicurezza delle donne e il patriarcato e la lotta per i diritti delle donne in queste settimane è in cima, diciamo, ai notiziari di tutto il paese. E le celebrazioni dell'indipendenza, il primo ministro Narendra Modi ha citato ovviamente il problema delle violenze contro le donne nel suo discorso ufficiale, dicendo di voler mostrare il suo dolore personale e di registrare questa indignazione nazionale, per cui le autorità a tutti i livelli se ne devono occupare in maniera più seria. È vero da un lato, dall'altro è vero che il problema delle violenze sessuali è un problema che coinvolge tutta la società indiana e di conseguenza tutti i partiti, nel senso il partito del BJP, il partito di Modi, in queste settimane è molto molto attivo dal punto di vista della difesa dei diritti delle donne, perché il caso è successo in uno stato che loro non governano. Quando succede in uno stato dove loro governano, diciamo che sono molto molto più cauti e permissivi su questo tema.
E chiudiamo la lunga pagina destra spostandoci invece nel nostro paese. Parliamo di politica. Oggi è arrivata la reazione precisa e preoccupata dell'Associazione Nazionale Magistrati alla campagna complottista lanciata dal quotidiano Il Giornale e sostenuta dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e da tutto il suo partito, Fratelli d'Italia. Quello in corso è l'ennesimo attacco alla magistratura, volto a delegittimarla adombrando presunti complotti, ha scritto la ANM. I magistrati temono che a finire nel tritacarne siano loro stessi e le istituzioni. Un esercizio pericoloso, scrive l'Associazione Nazionale Magistrati, che indebolisce le istituzioni repubblicane e danneggia l'intero paese. Il caso è quello, lo ricordiamo, di Arianna Meloni, sorella di Giorgia, che ha partecipato a riunioni per le nomine dei capi di Ferrovie e Rai e per questo è stata oggetto di un'interrogazione parlamentare presentata da Italia Viva. Da qui la macchina della propaganda meloniana si è messa in moto per ribaltare la scena, trasformando Arianna in vittima di un complotto e prossima addirittura a un avviso di garanzia per traffico di influenze. Su tutto questo Claudio Iompaglia ha intervistato Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica e componente proprio dell'ANM.
Direi che c'è una certa insofferenza ai controlli e anche ai controlli di legalità, nel senso che la magistratura è deputata a garantire il rispetto della legge da parte di tutti i cittadini e diciamo che l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge è un principio costituzionale, c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, per cui insomma la legge deve essere rispettata da tutti, non ci può essere qualcuno che è esentato dal rispetto della legge. La prima cosa che viene evocata quando ci sono provvedimenti giudiziari o giurisdizionali che non piacciono, che non sono graditi, la prima cosa che viene evocata: bisogna riformare la giustizia. Non è possibile che la magistratura possa avere questo potere nei confronti del potere politico e addirittura in qualche modo ribaltare le maggioranze per via giudiziaria.
Restiamo ancora all'interno della maggioranza con i problemi a cui deve fare fronte, che sono tanti e sono soprattutto legati all'economia, con una finanziaria da fare senza soldi per mantenere le promesse e pessimi rapporti con l'Unione Europea dopo il fallimento delle strategie di Giorgia Meloni. Oggi Salvini ha dato il via libera al nome di Raffaele Fitto come commissario italiano a Bruxelles, ma quello che Fitto potrà fare è, per il PNR, ben poco. Sentiamo Andrea Di Stefano.
Più democristiano tra i possibili candidati del governo Meloni alla carica di commissario europeo, ma non potrà incidere in alcun modo sui delicati equilibri della Commissione in relazione ai dossier dei conti pubblici italiani. Non toccava palla neppure Paolo Gentiloni, che pur aveva la delega formale agli affari economici ed era espressione in pieno della maggioranza Ursula, perché in realtà il capitolo economico era nella delega del vicepresidente Superfalco Vladimir Dombrovskis. Qualcosa in più in termini di equilibrio all'interno della futura commissione potrebbe arrivare da Forza Italia, che fa parte della famiglia dei popolari. Tajani, che è uno dei vicepresidenti del PPE, è stato per 4 anni commissario all'industria della commissione Barroso, oltre che presidente del Parlamento europeo dal 2017 al 2019. per il dossier dei conti pubblici italiani, su cui è già aperta un'istruttoria per deficit eccessivo, conterà molto di più la situazione in rapido deterioramento sia della Francia che della Germania, che potrebbe portare a più miti consigli i falchi nordeuropei. Difficilmente, quindi, Raffaele Fitto potrà scambiare qualcosa negli equilibri della Commissione.
La cronaca adesso, partiamo da un'ultima ora che leggiamo insieme. Una bambina di 4 anni è morta oggi pomeriggio cadendo dal balcone al terzo piano di una palazzina a Bologna, dove viveva con la famiglia di origini pakistane. A quanto si è appreso, al momento della caduta nell'abitazione c'era solo la madre con un'altra figlia di soli pochi mesi. La bambina è stata rianimata a lungo dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, ma è deceduta in ospedale. È intervenuta anche la polizia, secondo cui si è trattato di un tragico incidente. Devono ancora essere recuperate nel frattempo le 6 persone disperse in mare davanti alla costa di Porticello, vicino a Palermo, dove la notte scorsa uno yacht è affondato a causa di una tromba d'aria. Finora c'è una vittima accertata, in salvo invece 15 sopravvissuti, inclusa una bambina di un anno. Tra i dispersi c'è anche Mike Lynch, uno degli imprenditori britannici più noti nel settore della tecnologia, e con lui la figlia di 18 anni. La procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica esatta del naufragio. Prima di salutarvi, alleggeriamo con le ultime che arrivano dai campi della Serie A. Si chiude la prima giornata di campionato, è terminata pochi minuti fa Juventus-Como. I bianconeri vincono con un 3-0 netto. Nel match delle 18:30 l'Atalanta si lascia alle spalle la sconfitta subita nella Supercoppa Europea contro il Real Madrid e schianta il Lecce per 4-0 in trasferta. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.